In particolare, Spalletti racconta un episodio molto interessante, cioè quando Beuys tagliò la ventresca come una sua performance, che questo lo faceva, no? Questa specie di eucaristia che Beuys distribuiva. A proposito di eucaristia, ecco qua una delle, diciamo, una delle reliquie beuysiane. Qui siamo, a parte la Madonna del Rosario ci starebbe benissimo, ma in realtà mi interessava un'altra cosa, e cioè questa. Ecco qua. Quindi queste due immagini insieme funzionano benissimo. Quindi due uomini, uno morto che ha salvato l'umanità, l'altro vivo che sta tagliando la ventresca e sta amministrando la nuova Eucaristia, che è l'arte che salverà Pescara e Piazza Salotto dalle rovine della modernizzazione forzata e della Democrazia Cristiana, diremo Caspari. Questo per dare un contesto storico. Però che cosa è successo? È successo che la realtà è buffa, Beuys no. Beuys è drammatico e tragico pure, ma invece la realtà è buffa. Per cui nessuno si accorse che Beuys stesse facendo la performance. E quindi la gente si è mangiata la ventresca e la performance non l'ha capita proprio. Perché la gente che stava a Pescara di Beuys non sapeva nulla. E questo scandalizzava Spalletti. E noi possiamo capire lo scandalo di Spalletti se voi leggete il libretto di Ferruccio De Filippi, che è lì un'intervista, e Ferruccio De Filippi dice l'arte è una questione di metalinguaggio, lui lo chiama così, metalinguaggio. A un certo punto, se tu non arrivi al metalinguaggio, non ti capisci con gli artisti. Quindi la ventresca di Beuys appartiene al metalinguaggio. Se tu non arrivi a quel metalinguaggio, per te quella è una ventresca, non significa l'Eucaristia, non significa la nuova arte. Quindi il sindaco di Pescara, il presidente della regione, il presidente della provincia, quelli che erano intervenuti e che dovevano salutare questo grande personaggio annunciato dai manifesti, ma di cui probabilmente non sapevano nulla, perché diciamo, di manifesti se ne attaccavano tanti, e, come dire, andiamo a salutare l'ennesimo, eccolo qua. Vedete che interessante questo manifesto. Incontro con Beuys, vicino a Madonna Santissima del Rosario, e poi il circo, che non so quale, che sta sullo sfondo, con questa donna che cavalca la giraffa. E qui trovate il discorso che Laura Palmieri ha fatto proprio qui al Macro, e che riguarda il museo etnografico, e c'è un'immagine che si chiama "Perché non possiamo non dirci africani". Questo fatto, quando io tornai a casa, mi rimase un po' in mente come una specie di simbolo, no? Il fatto che la performance fosse passata inosservata a Pescara, che questa ventresca fosse stata mangiata come una eucaristia inconsapevole. Quindi forse la gente, digerendo questa eucaristia, avrebbe un giorno forse sentito spuntare dentro di sé il bisogno dell'arte, il bisogno del bello artistico, però non l'avrebbero mai saputo. Un giorno si sarebbero svegliati desiderosi di bellezza e di, diciamo, giustizia. E a quel punto qualcuno avrebbe dovuto dirgli: guarda che questa è stata la ventresca di Beuys, non illuderti, nulla viene da te. Quando sono tornato a casa ho deciso di scrivere. Perfetto, allora che cosa è successo? Che poi dopo questa serata. No, cercavo di recuperare il mio sito internet, perché se riesco a recuperare il mio sito internet posso mostrarvi il lavoro senza troppi problemi. Eccolo qua, perfetto. Allora, che cosa è successo? Che allora, tornato a casa, decido di scrivere un racconto, di scrivere il racconto. E mi viene in mente, era un racconto inizialmente destinato, come quei racconti di Natale che si regalano agli amici, no? Mi viene in mente di tradurre questo episodio, dell'Eucaristia inconsapevole in un racconto, che è questo racconto che vedete qui. Complice dell'operazione fu Mauro Piccini, che è... chi è Mauro Piccini? Mauro Piccini è un illustratore, è un grafico molto bravo, in passato è stato illustratore grafico di Playman, ecco perché trovate di là due copertine di Playman, e tutte le illustrazioni che vedete sono di Mauro Piccini, sono le illustrazioni che lui ha fatto per questo racconto di Boyce. In questo modo, purtroppo non funziona, ma non fa nulla, diciamo, l'operazione era quella di trasformare Boyce in un personaggio letterario, in pratica, in un personaggio letterario di serie, non di serie B, ma diciamo un personaggio popolare. E questo è appunto le avventure di Joseph Boyce. Vi leggo da questo, le avventure di Joseph Boyce, un episodio molto, molto breve. Si guardò intorno a lungo, prese nota a mente dei nomi delle piante che vedeva. Notò come tutto fosse velato di guazza gelata e bianca. Si divertì insensatamente a strusciarsi le guance su un piccolo mucchio freddissimo di rami e foglie secche, al quale aveva dato la forma di un cuscino, finché fu attratto da un rumore che proveniva dal boschetto alle sue spalle. Si curvò sulle siepi e con le mani nude scansava i rami e perlustrava la trama del fogliame spinoso, attento a scoprirvi una presenza. Una serpe? O forse una lepre? O una volpe? Potrebbe anche essere un coniglio? Mi piacerebbe trovare un coniglietto, pensò Boyce. A poco più di un'ora dal risveglio, Boyce era già pronto a trovare compagnia in un animale. La sua vocazione per la natura e il selvatico si faceva sentire e desiderava ardentemente incrociare gli occhi di una bestiola, dietro ai quali avvertire con forza la vertigine di una mente sensibilissima ma estranea alla lingua, un intelletto fatto di istinti al di sotto della sillaba, collegato all'immenso tessuto di una ragione naturale estesa, profonda e intensa. L'ultima volta gli era successo con un lupo impazzito, catturato e ricoverato nell'ambulatorio di un parco nazionale. Il veterinario aveva ordinato che nessuno si avvicinasse alla gabbia e lui dovette implorare il guardiano che, in cambio di qualche moneta e dopo molte raccomandazioni, accettò di lasciarlo da solo con il lupo per 10 minuti, durante i quali, come si può immaginare, fece appena in tempo ad avvertire nell'animale un'angoscia confusa e feroce che lo lasciò annichilito e completamente privo di linguaggio. 10 minuti d'orologio e non più. Questa la volgare esattezza del tempo dei guardiani, passati i quali a nulla valse strillare o puntare i piedi, e Boyce fu trascinato fuori come un intruso e insultato pesantemente dal rude guardiano, che ne aveva abbastanza di certi pervertiti. Allora l'operazione era quella di fare di Boyce un personaggio, è un'operazione infantile, questo è quello che fanno i bambini per affermare il loro potere. Quando i bambini hanno bisogno di affermare il loro potere sui propri genitori, li riducono a bambolette. Quindi la mamma diventa una piccola bambola, il papà diventa una piccola bambola. E il bambino, la bambina, possono con queste bambolette fare il bello e il cattivo tempo. Possono fare quello che vogliono. Quindi in un certo senso ridurre Boyce a personaggio di cui si può scherzare e ridere, pervertito che va per gli zoo a parlare con i lupi, significa affermare un potere infantile su un artista che o sei Boyce o puoi solamente subirlo. Cioè non c'è modo di relazionarsi a un potere così forte in altre maniere. Boyce rappresenta uno di quegli artisti che diciamo, irradiano intorno a sé un rispetto, una potenza rispetto alla quale noi saremo comunque inferiori. Non solamente per la produzione straordinaria delle sue opere, ma per il carattere intrinseco proprio della sua filosofia. Il lavoro è andato avanti, quindi ve la faccio breve, quindi il racconto lascio perdere. E che cosa è successo? Che l'anno scorso una delle, diciamo, degli ultimi ritorni di questo lavoro è stato l'anno scorso quando a Perugia mi invita Gianni Piacentini per fare un lavoro su a Perugia. Voi sapete che c'è, ci sono le lavagne di Beuys, no? Ci sono le 6 lavagne di Beuys di quando Beuys fece un incontro con Burri, un incontro memorabile anche quello. E allora Gianni mi invitò a Perugia per una lettura di questo racconto, che è illeggibile perché non è che uno lo legge, ne legge una paginetta. Sicché mentre andavamo, adesso vi faccio vedere prima, mentre andavamo a Perugia, non con il mio compagno Marco, stavamo pensando ma che cosa diciamo, che cosa gli presentiamo, che cosa, non avevamo proprio idea di che cosa fare, nel senso il libretto è questo, quindi lo possiamo leggere, ma leggiamo 2 parole. C'è questa immagine che vi faccio vedere, che riguarda sempre Pescara, che è la seconda... Ah, eccola qua. Vorrei anche dirvi che, tra parentesi, la linea d'ombra, Conrad, implica che ci siano talmente tanti ritardi in questa operazione, cose che si perdono, cose che succedono e che uno non vorrebbe, perché è la maledizione di Conrad, è la maledizione della linea d'ombra. Quindi dobbiamo prendercela così com'è. Se uno è imbranato al computer, va bene così. Ecco questi bigliettini di Beuys fra le frasche di Pescara, no? Quindi forse Piazza Salotto, forse la Pineta, la Pineta d'Annunziana, pescarese, no? Allora, questi bigliettini sono diventati questa roba qui, che noi abbiamo distribuito, io e Marco, andando a Perugia. Niente, non vengono fuori, come vi dicevo, la maledizione di Conrad. Ok, ne vedete uno solo, che significa Every Nothing is an Artist. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo viaggio a Perugia e lo abbiamo fatto durare un giorno intero, quindi siamo partiti da casa la mattina, da Roma la mattina alle 8, siamo arrivati a Perugia che erano le 5 di pomeriggio, che normalmente bastano 2 ore e mezza. Ci siamo fermati dappertutto, dovunque, no? Distribuendo questi bigliettini, e questi bigliettini dicevano... Allora, uno diceva Every Nothing is an Artist, perché lui diceva ogni uomo è un artista, e noi diciamo ogni niente è un artista. E vabbè. Un altro diceva ogni qualcosa è un artista, il contrario. Un altro ancora diceva Kunst uguale Kunst, una parola impronunciabile, invece di capital, che era la sua. Qui vedete questi bigliettini distribuiti dappertutto nella campagna umbra, andando, ecco qui in mezzo alle frasche come a Pescara, fino ad arrivare a Palazzo della Penna, dove sono conservate le famose lavagne di Beuys. Eccole qua, stiamo per arrivarci. Le famose lavagne di Beuys sono conservate a Palazzo della Penna, forse non le vedremo, eccolo qua. Queste sono le lavagne, e sono 6 lavagne molto belle, molto ispirate ovviamente. Arrivati a Palazzo della Penna troviamo delle persone a cui bisogna raccontare qualcosa. E allora, dico la verità, ho inventato una storia che però ha funzionato molto bene. E ho inventato la storia di uno zio, e la storia è questa, sempre cavalcando l'idea di Beuys come personaggio, eccolo qua, il Bois come personaggio, diciamo, di narrazione di uno zio che avrebbe, eccolo qua, lo zio Remo che trovate di là nella stanza, il quale zio Remo sarebbe lui, lei sarebbe Lucrezia De Domizio, lui sarebbe lo zio Remo, più sotto c'è pure Bois, eccolo. Qual è la storia? La storia è la storia degli alberi piantati a Pescara, no? Ora, che cosa succede? Che nella mia storia lo zio Remo è un tossicodipendente che aveva studiato a Bologna e che da Bologna era tornato al paese perché è trovato dalla polizia con l'eroina perché spacciava. Tornato al paese è uno dei primi che finisce in una casa di recupero. E questa casa di recupero, la San Gabriele, che esiste veramente, viene reclutata da Bois per piantare gli alberelli. Sicché la storia è la storia di me e mia sorella bambini che andiamo a trovare lo zio tossico in cura e lo zio ci presenta Bois. E anche qui ci sono, anche qui c'è questa storia della perversione infantile per la gente di potere, perché a un certo punto c'è signora De Domizio, una donna straordinaria che ha fatto tanto per Bois, che dice: bambini, non calpestate lo striscione. È chiaro che lei non parla così, ma nella mente dei bambini Lucrezia De Domizio parla così. Ci urlò una donna vedendoci ciondolare qua e là distrattamente, conquistati anche noi dallo straniero, straniero Bois. Ed eccola subito avvicinarsi insieme allo zio Remo e senza indugio in due sollevano quello striscione fissandolo a due pali fatti apposta come fosse l'arrivo di una gara. Sai leggere che c'è scritto? Dice lo zio Remo a mia sorella. E lei, che non faceva ancora la prima, comincia a sillabare aiutata dallo zio e mentre io, indicando con il braccio verso l'alto, disegno un arco da un capo all'altro della enorme sentenza, la rivoluzione siamo noi. Brava, si complimenta lo zio Remo, e bravo anche tu, dandoci la mano come si fa con gli adulti. Ma zio, ma che vuol dire? Fa mia sorella. Le sapeva una bambina di che vuol dire lo zio Remo. Occhi ispirati e sguardi eloquenti, Bois si rivolgeva a mio padre con lunghi discorsi in tedesco, dove ogni tanto emergeva un grazie in italiano. Non c'è di che, ma figurarsi, minimizzava mio padre che aveva risolto il problema della piantagione degli alberi, perché i tossici ovviamente non ce la facevano, che ci voleva uno che fosse lucido, e mio padre intervenne per piantare questi alberi. Ma Bois ripartiva per un nuovo giro di incomprensibili parole finché chiese alla donna di tradurgli una sola frase e lei disse: ogni uomo è un artista. A quella che gli sembrò una battuta, detta lì per lì senza un contesto, sia pure nell'entusiasmo di aver ultimato per tempo la faticata, mio padre non sapeva se ridere o commuoversi, ma per educazione annuì come pensoso. Questo racconto è stato scritto al ritorno da Perugia, perché a Perugia fu improvvisato, e a Perugia commosse i presenti, che credettero effettivamente alla storia, cioè credettero che mio zio fosse il tossico che aveva aiutato Bois, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, poi si avvicinarono chiedendo com'era Bois, e c'era lì qualcuno che Bois l'aveva conosciuto per davvero, e ci siamo confrontati sulle opinioni riguardo a Bois. Questo sta all'origine di tutto il progetto della Linea d'Ombra, quindi diciamo è un progetto che riguarda in generale quello che ha spiegato Diletta, in particolare la possibilità di una traduzione qualche volta all'interno delle lingue, come, o qualche volta all'interno dei codici.
Questo è qui?
Forse stanno provando, ok? Sì. E io avrei finito e vi lascio, appunto, vi spiego solamente oggi che cosa succederà, tre cose. La prima cosa è una vera e propria traduzione tra due lingue, l'italiano e il tedesco. Cesare Pietro Justi ha avuto la gentilezza di affidarci 9 poesie di periodi differenti, dal 74 all'incirca al 2005, 15, perfetto. E queste poesie sono state tradotte da Frank Hornung, che è un poeta tedesco, e le trovate qui su questa parete. E avremo una discussione con Giuseppe Carrera, con Claudia Melica e con Federica Santoro, che leggerà insieme a Cesare le poesie, su una poesia in particolare, un po' su tutte, però in particolare si sono concentrati su una poesia che si chiama La pagina bianca, e poi Cesare ci ha portato anche una piccola sorpresa. E successivamente con Maria Teresa Sartori, che è qui vicino a me e che è autrice del video con la sonata di Chopin che vedete nell'altra sala, si parlerà di traduzione intersemiotica, quindi, perché Maria Teresa è un'artista che si occupa o spesso lavora sulla traduzione in codici differenti, e alla fine, più o meno verso le 18-17:30, ci sarà una traduzione dal vivo di alcuni testi di Boyce che faremo qui grazie alla gentile partecipazione di Claudia Melica, che parla tedesco benissimo, che tradurrà con noi alcuni testi tratti dai disegni di Boyce. Mi scuso per la voce terribile che ho oggi, ma non è colpa mia, è colpa di Conrad, e organizziamo il tavolo per la prossima, il prossimo discorso. Grazie.
Lo stesso periodo in cui Cesare Pietro Justi scrive le prime poesie, si inaugura, per così dire, questa prassi collettiva di fare arte, che è appunto un essere insieme, un agire tra i soggetti, ovvero quello che recentemente Bourriaud ha indicato tenendo una conferenza qui al Macro, la cosiddetta estetica relazionale. Quindi questa dimensione relazionale dell'arte è in grado di creare lo spazio sociale, ovvero il luogo in cui siamo è a tutti gli effetti uno spazio sociale, e questo arte come incontro polifonico, vale a dire seguendo le stesse parole di Beuys, di Bourriaud e penso anche a Cesare Pietro Justi, per non essere solo un'arte come segno, ma un'arte per così dire corale. Beuys, infatti, alla fine degli anni 70, in un'intervista che rilasciò per definire che cos'era l'arte, ci parlò di esercizi, di una sorta di esercizi da praticare per metterci in moto, per creare una sorta di flusso, no? Il famoso fluxus dell'arte. Quindi l'artista ha questa importante responsabilità sociale. Questo che oggi affrontiamo è forse l'attività meno nota di Cesare Pietro Justi, vale a dire l'attività lirica di un artista italiano che è invece assai noto. E fortunatamente Pietro Justi ci lascia anche libero spazio di interpretare la sua opera, perché a suo avviso è proprio questo atto interpretativo che genera appunto questo operare collettivo e il fare arte insieme. Quindi la sua è in questo momento un'opera vivente, nel momento in cui viene anche interpretata dagli altri e non solo. E speriamo però che Cesare Pietro Justi, come ha scritto in un suo libretto che si chiama Pensieri non funzionali, non si colloghi in modo sagace e ironico al di fuori della scena, vale a dire al di fuori di quello che sta accadendo, e guardi tutto con un certo distacco. A me ha colpito la poesia che reca il titolo Pagina Bianca, che è stata stesa tra il 2012 e il 2014, quindi nella fase cosiddetta matura di Cesare Pietro Justi, e in realtà questa poesia, se seguiamo il filo conduttore che ci ha voluto donare Pasquale Polidori con il titolo La linea d'ombra, vale a dire quella linea che si colloca tra l'età della giovinezza e l'età matura, potremmo dire che ci troviamo nella fase matura, quindi il momento della cosiddetta luce, e si è superato il momento della giovinezza e si è arrivato a un'età adulta. Come diceva Conrad, abbiamo lasciato alle spalle la prima giovinezza. Ma siamo sicuri che Cesare Pietro Justi, come avrò modo di far vedere, ha veramente lasciato alle spalle l'età adulta entro queste liriche, non nella vita di tutti i giorni ovviamente, perché in questa lirica ricorrono dei temi che sono risuonano dei temi che sono già stati affrontati nell'epoca giovanile. Chiedo cortesemente all'autore di leggere la sua poesia, La pagina bianca.
Posso permettere una cosa?
Certo, può dire tutto, ho detto tutto io. Vediamo se funziona.
Sì,
adesso al momento funziona.
No, cioè vorrei dire, mi è abbastanza evidente che esiste un aspetto che va preso con una certa ironia, qui, nel senso che è noto che a un certo punto diventati un po' anziani, persone che si occupano di cultura o di arte o di carità in genere cominciano a fare altro, no? Critici d'arte che si mettono a fare, non so, sceneggiatori. Ecco, io diciamo non vorrei appartenere alla categoria degli artisti che si mettono a un certo punto a fare i poeti, perché proprio non me la sentirei proprio. E quindi diciamo che io partecipo un po', come hai detto tu, non per sfuggire ovviamente alle responsabilità, anzi le rivendico in pieno, però vorrei, come dire, essere riconosciuto come parte di un'opera di Pasquale Polidori quest'oggi, e un'opera alla quale stiamo partecipando tutti presenti, e in questa chiave sto partecipando a questa cosa.
Diciamo il poeta investito. Il poeta investito.
Il poeta investito. Ah, un'altra cosa, in realtà questa poesia non è totalmente inedita, mi permetto di fare una piccola correzione, per correttezza in effetti nei confronti di un'altra artista, Caterina Pecchioni, con la quale abbiamo un paio d'anni fa letto e attivato una performance intorno a una mostra a cui lei partecipava, a Label, una piccola galleria di Roma, a Via Portuense. E nell'occasione facemmo anche recitare questa poesia da una interprete del linguaggio dei segni, e, dato il carattere della poesia, che forse appunto poi si ricorderà, i gesti del linguaggio dei segni ne rappresentavano una lettura piuttosto intensa, devo dire, da un punto di vista appunto proprio lirico. La pagina bianca è il testo di una poesia che non trova le sue parole. È la frase fatta soltanto di pausa. Il vuoto dentro alcune lettere, senza il tratto di penna che lo chiude. Il senso sospeso di una mano che si muove e il corpo di te, che non sei lì a riceverla. Le grandi cose che avrei voluto dirti e che si sono disfatte prima di prendere forma di parole. L'urlo rinchiuso in una gola che è costretta a rimanere ancora ripostiglio di segreti, ma anche l'inevitabilità del silenzio che, dopo tutto, attende e incombe. La bellezza mistica di un disegno senza segni, o di un quadro di un solo colore, profondo, senza un punto di appoggio per l'occhio che lo guarda. La pagina bianca sente, come la pelle, il tratto di una punta che la verga e che fa male, e me accompagna nel dolore che la punta evoca, perché qualcuno, illuso, crede ora di poter scrivere qualcosa. Ma le parole continuano a disfarsi, scolorite, liquefatte dall'acqua delle lacrime, perché sono graffi all'anima e non significanti. È chiaro che non hanno direzione. È chiaro che cadono nel vuoto e lasciano, com'era, bianco il bianco.
Meno male che non è un poeta, perché
lettura ci fa pensare a questa funzione dell'artista che è il lettore, il traduttore, ma anche in persona se stessa attraverso il rispecchiamento della sua parola. E, commento di questa poesia, ho pensato che lo spazio bianco potesse essere lo spazio del possibile, quello che Mallarmé chiamava lo spazio del possibile, quindi lo spazio potenziale, quello dove ancora tutto il processo creativo deve esprimersi. Ma la pagina bianca non ha uno stretto rapporto con il silenzio, non è semplicemente silenzio e non è, nonostante la ricorrenza della parola vuoto in questa poesia, ma anche in altre poesie, non è solo solitudine dell'artista, perché vorrei provare a ragionare insieme a voi un passo che mi ha colpito in particolar modo, dove ci fa capire quanto poi questa parola abbia la necessità di essere incarnata in un corpo, no? Che la manifesti in qualche modo e che quindi questo dire sia sempre un dire che ha una sua corporeità. Pensavo quando leggevo questa poesia a una performance che Cesare Pietroiusti ha tenuto nel 78 che si chiama La stanza vuota, nella quale Cesare Pietroiusti si trovava, se non ricordo male, in una stanza vuota e diceva e faceva l'elenco di tutta una serie di oggetti. I partecipanti arrivando in questa stanza dicevano: ma come, questa stanza è vuota, ma quali oggetti ci sono? E in realtà Cesare Pietroiusti andava a numerare tutti quegli oggetti contenuti nella stanza, minori, mattonelle, ragnatele, che di prima acchito sembravano non avere un'importanza e che invece poi andavano in qualche modo a riempire questa stanza e a nutrire questo spazio fisico. Quindi quando ragioniamo sulla pagina bianca possiamo ragionare intorno che cos'è uno spazio fisico, che cos'è uno spazio mentale, che cos'è uno spazio sociale e di come l'arte si possa dare entro lo spostamento tra questi spazi. Vi dicevo che mi ha colpito una parte di questa poesia e ho avuto l'occasione di leggere la traduzione in tedesco fatta magnificamente da Frank Hornung, il quale ha anche mantenuto una certa unità stilistica nel corso della traduzione di tutte le poesie e mi ha colpito il momento in cui si parla, per esempio, di un senso sospeso tra una mano che si muove e il corpo pronto lì a riceverlo. La traduzione tedesca ci parla di un Gefühl, un sentimento, una sensazione oscillante, più che Sinn, significato, ampia e utilizza questo senso di Gefühl, perché poi il traduttore si vuole riagganciare a un altro bellissimo passaggio che io ho trovato da un punto di vista filosofico per deformazione professionale altamente apprezzabile ed è il passaggio in cui Pietroiusti scrive: la pagina bianca sente come la pelle. Ora, la pagina bianca sente come la pelle richiama un'altra poesia di Cesare Pietroiusti di poco precedente, no, successiva, del 2012, in cui Pietroiusti ci dice: tutto è diventato chiaro, la pelle che è in grado di sentire perché è sentita. Quindi da un lato la pagina bianca che sente come la pelle, dall'altro la pelle che sente perché è sentita. Allora, questo mi ha fatto pensare alla fenomenologia di Husserl, mi ha fatto pensare agli studi di psicopatologia che forse ha compiuto Cesare Pietroiussi nella sua formazione come medico, ma mi ha fatto pensare alla visione dell'uomo come essere psicofisico, vale a dire dove sia fortemente presente questa dimensione della corporalità, perché la parola che aveva precedentemente utilizzato Pietroiussi, e questo è significativa, questa rimozione, prima di scrivere la pagina bianca sente, Pietroiussi aveva scritto la pagina bianca ha sensazioni. Allora, non è cosa da poco questa variazione, questa rimozione, perché non è cosa da poco, perché avere sensazioni nella teoria della conoscenza filosofica vuol dire avere la percezione di ciò che sta accadendo all'esterno. E invece sentire è un atto soggettivo di quell'avere la sensazione. Quindi è come se quella pagina bianca incarnasse quell'atto soggettivo al punto tale di sentire come una pelle. Ma mi ha fatto, quindi è il soggetto che sente. Mi ha fatto pensare appunto quanto questa pagina bianca, quasi come la psiche incarnata in un corpo, diventi appunto un corpo pieno di vita, di un corpo vitale. In tedesco questo è stato reso nella discussione tipicamente di Husserl, un corpo che è solo materia è Körper, un corpo che invece ha vita è, come sapete, Leib. Ora, questo atto psichico di scrivere su una pagina bianca comporta sempre una corporità, appunto, un corpo vivo, senza il quale appunto la materia sarebbe semplicemente materia morta. E questo ci aiuta in qualche modo a capire perché nella pagina finale, nelle righe finali, Cesare Pietroiussi parla di un'unione che non è un'unione, come aveva detto nella precedente poesia, non è il tendere verso l'unione, ma è appunto la causa è l'unione, e di come invece tutto ciò che ricade nel bianco resti bianco. Vi dicevo, si percepisce anche la solitudine dell'artista, la difficoltà di tradurla in tedesco, perché dovunque il traduttore ha sempre tradotto con Gefühl, che ha un'ampissima varietà di significati, da sensibilità, sensazione, sentimento, ma anche il senso, da Verständnis. E chiudo dicendo che questo sentire della pagina bianca potrebbe anche essere interpretato come empatia, sentire l'altro, e cosa che in una giornata come oggi mi sembra di buon auspicio.
Sì.
Allora posso anche, mi sentite anche così? Sì, io volevo sottolineare alcuni elementi in realtà già messi in evidenza. Però intanto devo dire una cosa, in questa edizione, prima ancora di leggere le poesie, io ho avuto la fortuna, sto parlando da bibliofilo e da collezionista, di poter vedere il manoscritto, le correzioni sul manoscritto, la traduzione tipografica, la traduzione in tedesco. Tutto questo è contenuto come avventura del testo in questo libretto, per cui rende già l'oggetto spettacolare. Perché? Perché in realtà la traduzione, o meglio, la lettura che Cesare ha fatto della poesia è già in una selva oscura e d'ombra la perdita del testo, cioè il testo si è completamente perduto dall'origine, dall'assoluto al sentimentale, direi, per usare un termine leopardiano, cioè una poesia che era iniziata nella sua stesura in una certa forma e poi invece ha subito inevitabilmente innumerevoli tradimenti. E mi spiego. Quando noi leggiamo un libro di poesie, anche importantissimo, abbiamo un classico, L'infinito di Leopardi o Vaghe stelle dell'Orsa, ricordarsi, noi abbiamo la versione tipografica di quel testo, che è già un tradimento rispetto alla grafia chironomica della mano quando scriveva quel verso, quando scriveva quelle parole, in cui le pause tra una parola all'altra, i ripensamenti, le sofferenze, lo scivolare dei versi, tutto questo rimane soltanto nel testo autografato. Faccio un esempio, spero chiaro. Sto studiando delle lettere inedite di Anna Maria Ortese in questo momento, è un blocco di 12 lettere, e quello che mi ha colpito subito è che le lettere ufficiali, cioè quando deve scrivere un editore, ringraziare uno di quelli che lei chiama gli amministratori della cultura, scrive a mano. Quando scrive a un amico, scrive a macchina, oppure scrive a mano con delle parti a macchina. Quando usa la macchina da scrivere? Quando non riuscirebbe a controllare l'emozione della mano che scrive, cioè dell'emozione del cuore che va sulla mano che scrive. Cioè quando la lettera è di comunicazione tutto sommato fredda, usa tranquillamente la mano. Usa la macchina da scrivere perché altrimenti non riuscirebbe ad arginare la scrittura. Cioè avremo una deflagrazione della pagina e della grafia stessa, quelle che si chiamano le grafie dolenti. Cioè le grafie che, prima ancora che noi leggiamo la poesia, a livello visuale, chironomico, sentiamo quale o tragedia o felicità o pause o intenzioni o ripensamenti ha avuto l'autore mentre stava scrivendo. In realtà potremmo dire che tutta la nostra lettura di romanzi, di poesie, oggi parliamo di poesie, è già un tradimento, cioè, o meglio, è un'ombra. Perché a noi, se non allo studioso filologico che guarda le carte, le varianti, è preclusa l'emozione della scrittura. Ovviamente stiamo parlando di una civiltà che usa la mano. Allora, se noi vediamo qui il testo manoscritto, almeno la versione che ho io manoscritta, non ha detto neanche che sia la prima, basta che ci siano degli appunti, per cui io sono comunque in una selva, non riuscirò a uscire da questa selva, non potrò andare aborigine, all'origine della scaturigine della scrittura stessa. Io ho una versione manoscritta con delle correzioni riprodotta qui nella statica, ovviamente mi piacerebbe avere l'originale, questo è chiaro, ma anche da un punto di vista emozionale. Ad esempio, le pause che lui fa tra una parola e l'altra, cioè che Cesare fa la pagina bianca, prima versione, la pagina bianca è il testo senza parole. La prima versione che ho io, questa cancellata, è la pagina bianca, è il testo senza parole. Come la devo leggere? Allora, se io dovessi seguire la sua scrittura, è la pagina bianca, è il testo senza parole. Cioè, rispetto alla sua scrittura, distanzia molto alcune parole. Perché? Perché le ha già intessute di silenzio, evidentemente poi nella sua mente già c'è quell'idea, quell'immagine che allora, che utilizzerà poi nel terzo verso, di dare dicendo che la poesia ha delle pause. Ritorno a questo inizio, lui inizia dall'assoluto, con uno dei versi secondo me più belli che noi abbiamo perso, perché i ripensamenti, che sono sempre pentimenti e tradimenti del testo, lo hanno portato alla versione, la pagina bianca è il testo di una poesia che non trova le sue parole.
il traduttore tedesco addirittura aggiunge due virgole, una virgola e mezzo, un'altra virgola, ovviamente non può riprodurre, ma neanche la tipografia, la sofferenza di questo testo. Ragioniamo su queste due varianti. La pagina bianca è il testo, non un testo. Ah, mentre lei parlava, avete notato che nella velocità spesso ha detto leggeremo la poesia pagina bianca, cioè ha tolto l'articolo. Togliere l'articolo significa morire, cioè dobbiamo fare un'altra versione della poesia se togliamo l'articolo, o se avesse scritto una pagina bianca. Invece ha scritto la pagina bianca è il testo senza parole, cioè è un testo, cioè c'è, la poesia c'è già tutta, ma è senza parole. Noi in italiano abbiamo questa espressione molto bella, restare senza parole, per cui è il testo senza parole, cioè che non è in grado di dire le parole. A questo punto la poesia è finita, è terminata, in un assoluto totale che è la pagina bianca. Ricordiamo, Piero Manzoni aveva progettato un libro addirittura con le pagine non bianche ma trasparenti, per cui in realtà le pagine filtravano tutta la realtà, trasmettevano. Ma vorrei ricordare un bellissimo libro di Barbara Bloom, Braille, la pelle della pagina, ma attenzione, per cui noi come vedenti dovremmo toccare la poesia, ma Barbara Bloom fa una cosa, rigira i caratteri Braille, cioè li capovolge, per cui anche al tatto è visibile, cioè la pagina contiene il suo testo, non solo non è leggibile, ma non è neanche tangibile, lo può solo tastare la pagina bianca stessa. Allora, all'inizio la poesia era la pagina bianca è il testo senza parole, finito, l'assoluto. Poi lui corregge, fa una cancellatura, ovviamente non ho tempo di analizzare come sta sulla linea, perché? Perché la pagina che lui usa è fatta di linee, di righe, e una delle cose più belle è il nostro rapporto con le righe. Che cos'è una pagina? Una pagina è fatta di corrimano, di spalliere, di maniglie, perché altrimenti si precipita, cioè andremo fuori la pagina, oltre la pagina. Pensiamo a L'infido Leopardi, cioè L'infido Leopardi inizia con un avverbio spaventoso, sempre, cioè uno intitola L'infinito e poi dice inizio con un avverbio normale, sempre caro. A parte sempre caro quando? Cioè perché sempre caro? Cioè sei eterno, sei un dio, sei dell'eternità, per cui il colle è sempre caro? Com'è possibile sempre caro? C'è qualcosa che non funziona, o meglio mi stai introducendo in una selva angosciante di eternità e di tempo. Non andiamo avanti, sempre caro fu quest'ermo colle e questa siepe, e qualsiasi bambino alla seconda elementare direbbe scusa, sempre cari mi furono quest'ermo colle e questa siepe. Vuol dire che quando scrivevi sempre non sapevi che saresti arrivato alla siepe? Non sapeva che sarebbe arrivato la sera. Leopardi fa quello che non ha fatto invece Cesare, non corregge, cioè non sa quello che verrà dopo e lascia lo sbaglio. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, uno direbbe no, noi avremmo fatto sempre cari mi furono quest'ermo colle e questa siepe. Allora, lui corregge così il testo, aveva iniziato in questa maniera, Piero Manzoni, la pagina bianca, Mallarmé, eccetera, la pagina bianca, uso la tipografia adesso come lettura, la pagina bianca è il testo senza parole, assoluto e totale, poi corregge senza parole e mette è il testo di una poesia, per cui già stiamo andando nella tristezza della realtà, ci stiamo abbassando, di una poesia che non trova le sue parole. Dunque non è più il testo senza parole, cioè non è senza parole per quanto è stupefatto, ma trova le sue parole, e poi la poesia diventa sentimentale perché io ci ho letto anche il fatto che deve dire qualcosa a qualcuno. E c'è un particolare, sono un po' cattivo, posso? Perché a un certo punto nella prima stesura, quei termini, no? Nella prima stesura quella manoscritta dice le infinite cose che avrei voluto dirti, per cui la pagina non è, io non posso scrivere perché sono mio amore, adesso ci siamo lasciati, sto ipotizzando io in chiave sentimentale, le infinite cose che avrei voluto dirti. Lui corregge infinite e qui andiamo nella psicoanalisi, e aggiunge le mille cose che avrebbe dovuto dirti. Poi, in stesura definitiva, si accorge che è un po' offensivo. Perché un conto dire a un'amata a cui diciamo addio per sempre, avrei infinite cose da dirti. Beh, avrei un migliaio di cose da dirti. È un abbassamento, no? Allora cosa fa? Cancella infinite, cancella mille, o meglio, non lo cancella, ma quando fa la stesura definitiva, fa una cosa, devo dire, vergognosa. Le grandi cose. E qua Bardi ti bacchetterebbe non poco, ma soprattutto per noi è molto chiaro che probabilmente, come spesso succede, una persona amata non abbiamo infinite cose da dire. Spesso sono qualche centinaio. Ricordate quando ero giovane, almeno quando ero giovane io, che facevamo tutto il pomeriggio con l'amata a passeggio e veniva l'angoscia di cosa ci diciamo. Tanto che devo dire che secondo me gli abbracci, i baci riempiono questa impotenza. Almeno passiamo il tempo. E abbiamo le parole senza parole. Esatto. Ecco, qui io sono un po' andato nella sezione un po' più sentimentale del testo. Vi ringrazio.
Mettersi nell'ordine di idee di voler capire di tutto, anzi io mi arrendo completamente, cioè cerco proprio di non capire niente. Ed è forse l'unico modo in cui posso accedere alla poesia, senza poi dopo riuscire neanche a verbalizzare quello che ho capito, perché non credo che sia così importante per me, insomma, fino a un certo punto chiaramente di comprensione, ma anche perché la poesia ha questa grande qualità di scivolare, anche cioè, di disegnare lo spazio, così. E comunque niente, volevo dire che mi è piaciuto molto, cioè mi ha molto sorpreso, proprio perché stiamo parlando di interpretare un testo, no? Quindi come tu lo hai interpretato, mi ha molto sorpreso. Perché improvvisamente il senso di quello che avevo letto io si è trasformato. È diventata una poesia estremamente, appunto, infatti mi ha fatto anche pensare all'infinito di Leopardi. Io non avevo assolutamente pensato a Leopardi mai, neanche anzi avevo colto un po' un gioco, perché sono scritte alcune negli anni 70, no? Quindi anzi mi piaceva questa una specie di provocazione anche alla pagina. E invece io, che comunque sono stata chiamata qua a leggere le poesie, e io sono sempre un po' contraria alla questione della lettura, perché mi sembra che sia una cosa molto frontale, no? Che toglie invece. E poi in più io dico, ma scusate, ma c'è Pietro Iusti che legge, io non potrei mai leggere una poesia di un poeta, che cosa, è una cosa assurda. Allora, ho pensato anche a tutta questa questione del tempo. Ieri mattina mi sono svegliata e stavo cantando Bella Ciao, stavo cominciando a cantare Bella Ciao, mi sono svegliata, ho preso il caffè e ho pensato, oddio, domani devo leggere le poesie di Pietro Iusti. terrore, proprio in offerta, insomma, ce la posso anche fare. E quindi ho preso lo smartphone e ho registrato, ancora in quello stato di incoscienza che si ha quando ci si sveglia, che è uno stato che io prediligo nella giornata, in cui mi sembra di capire tutto. Allora ho preso subito le poesie Giusti e ho fatto delle registrazioni e mi sono data delle regole, dei piccoli, ho fatto come degli esercizi, perché ho sempre la sensazione che io che non l'ho scritta, l'unico modo per accedere è darmi delle mie assurde e strampalate regole di lettura attraverso le quali io riesco a cogliere un principio che magari non è il primario della poesia, però è quello che riguarda un po' me. E quindi niente, se voi volete anche questa ve la faccio sentire, ma io non l'ho sentita, quindi è la poesia che ho letto ieri. Oggi io sono sicura che dopo che ho sentito te che l'hai letta, chiaramente la leggerei completamente in un modo differente. Però così, se vogliamo parlare appunto di interpretazione, quindi di sentire anche due menti, perché chiaramente leggere è sicuramente dare un senso differente a quello che uno sta leggendo, differente da chi l'ha scritto, anzi è un ricostruire un altro senso, e quindi insomma speriamo che si sente, perché non la leggerò mai da lì. Ieri ero molto decisa. Allora, questa è la pagina prima.
Avete tolto un non da un verso. Il senso sospeso della mano che si muove è il corpo di te, che non sei lì a ricevere. Entrambe prima avete detto che sì. Cioè non c'era il corpo. Il problema è tutto lì. Però è interessante.
Non sei
il senso sospeso della mano. Se posso, poi ti ridò la parola, perché sono sempre, provo a dire, impegnativi, a volte. Mi è capitato quando studiavo medicina, i primi fatti a cui ho assistito da studente, ero molto colpito da i gesti che fa il neonato, che muove le braccia e le gambe in modo, diciamo, assolutamente inconsunto, e spesso trova un attimo di pace quando tu lo raggomitoli, cioè prendi con una mano braccia e gambe e gli fai riassumere la posizione che aveva ovviamente prima di nascere. E riflettendoci ovviamente ho pensato che era chiaro che quello stava in un ambiente protetto, tutto bello, compatto, e dopo l'incursione, non nel momento in cui avverte questo corpo, dopo l'uscita dal ventre materno, ha un trauma angosciosissimo. Ecco, devo dire che la perdita, diciamo, di una persona amata, in un certo senso, almeno a me, ha ricordato questa esperienza, cioè la sensazione che qualcosa del tuo corpo, appunto una parte del tuo corpo che si muove verso l'altro e non lo trova, non trova quella cosa che è abituato a trovare, quel corpo che ti contiene e che ti risponde. Ecco, mi ha fatto venire in mente il trauma della nascita, che è allo stesso tempo il più angoscioso, ma in un certo senso anche il massimo dell'apertura potenziale alla vita. E quindi questo non per, ovviamente, come si dice a Roma, consolarsi con l'aglietto, però l'idea che la perdita, una perdita amorosa, è comunque un'esperienza anche di proprio di potenzialità, di apertura di potenzialità. In questo senso, diciamo, il vuoto è necessario al pieno, perché il pieno si possa muovere. Cioè la grande invenzione, dico sempre, la grande invenzione filosofica, la prima, la grandissima invenzione filosofica, che per me è la parentesis dell'Epicteto, cioè l'idea che fra gli atomi esiste, fra gli atomi che sono pieni, esiste una dimensione che è il vuoto, è la liberazione di questi atomi, no? La liberazione rispetto al non essere di Parmenide, perché per Parmenide se non era pieno non era basta. Giusto, più o meno, no? Semplificando un po', è la liberazione da quell'idea che il contrario dell'essere è il non essere, punto, di cui non si può parlare, non si può dire, non esiste, basta, ma è il fatto che nel vuoto può accadere questo spostamento, questo movimento, e questo movimento è sostanzialmente la vita, insieme all'essere, ovviamente, il trauma del dolore della perdita.
Ci sono domande tra il pubblico? Avete domande per interagire con questa bella esposizione, con queste belle letture?
Vabbè, spero. Ormai
su qua sono queste situazioni macro. E no, è stato molto commovente, io l'ho sentita veramente. Fai poeta da vecchio, che te credo,
bisogna essere lasciati, bisogna soffrire.
Basta.
Proseguiamo con la lettura di altre poesie o
sentiamo? Io leggerei questa in tedesco.
Ah, ok.
Leggerei in tedesco e farcela ascoltare.
Ah, ok. Aspetta, la devo leggere io? Die Weise Seite ist der Text eines Gedichts, das seine Worte nicht findet. Ist der Satz nur aus Pausen gemacht, die Leere zwischen ein paar Buchstaben, ohne den Federstrich, der sie beendet. Das schwebende Gefühl einer sich bewegenden Hand und der Körper von dir, die nicht da ist, sie zu empfangen. Die großartigen Dinge, die ich dir sagen wollte und die sich auflösten, bevor sie die Form von Worten annahmen. Der Schrei, angeschlossen in einem Hals, gewunzen, noch immer ein Hort von Geheimnissen zu sein, aber auch die Unvermännlichkeit der Stille, die schließlich wartet und bevorsteht. Die mystische Schönheit einer Zeichnung ohne Zeichen oder eines Bild mit nur einer Farbe, einen tiefen, ohne einen Fixpunkt vor das Auge, das diese sieht. Die weiße Seite fühlt wie die Haut den Schriftzug einer Federspitze, der sie streift und wehtut und mich begleitet in der Schmerz, den die Feder hervorruft, weil jemand getauscht jetzt glaubt, etwas schreiben können. Aber die Worte lösen sich weiter in auf, entfärbt, verflüssigt von dem Wasser der Tränen, denn sie sind Krätze der Seele und nicht Bezeichnendes. Es ist klar, sie haben eine Richtung, keine Richtung. Es ist klar, sie fallen ins Leere und lassen, wie es war, das Weiße weiß. È riuscito anche a creare, diciamo, un suono molto, molto bello, una letterazione.
Ma c'era il non o non c'era quel non che avevano messo?
Stavolta sì.
Stavolta c'era.
Il traduttore però è stato molto, molto bravo, ha lavorato molto bene su tutte le cose. Elencando le rimozioni.
Le rimozioni che ci sono state, sì, dalla versione. Scusate.
Ok.
Dalla versione in forma grafica a quella definitiva.
Va bene.
Questa poesia in particolare, poi tutte e nove le poesie contenevano delle cancellature.
Sì.
Però questa in particolare le conteneva diverse, per cui c'era questo gioco della parola rimossa che doveva essere salvata dall'arrivo del traduttore, quindi il traduttore come estrema ratio di una parola che fu abbandonata, perché il traduttore deve andare in fondo a cercare oltre la ultima versione quando vuole capire che cosa veramente il poeta voleva dire qui, allora va alle fonti, ma se andiamo alle fonti che sono state rimosse, come diceva Giuseppe prima, entriamo in una selva in cui poi alla fine non c'è più speranza, perché di chi mi devo fidare, no? Queste parole mi hanno tutte un po' più cattive.
Allora, le rimozioni sono state queste. Allora, alcune sono state già commentate. L'esordio, appunto, l'incipit era allora, la pagina bianca è il testo senza parole, a dire preposizione e sostantivo, che sono stati sostituiti, come è stato ampiamente commentato, da la pagina bianca è il testo di una poesia che non trova le sue parole. Altra sostituzione è il verso subito dopo, la pagina bianca è la frase, e scrive nella prima versione Pietro Iusti, il vuoto dentro le vocali A, O, E. Questo per chi pratica poi canto armonico è interessante, perché si creano, diciamo, i semitoni, no? All'interno dello spazio tra le vocali. Quindi questo vuoto dentro le vocali A, O, E, vale a dire sintagma nominale, è stato sostituito, invece la pagina bianca è la frase,
è il vuoto dentro certe lettere senza il tratto di penna che lo chiude,
senza il tratto di penna che lo chiude. Poi l'altra modifica è stata, sì, perché io ce l'ho anche trascritto.
È il senso sospeso fra un gesto e il gesto, vabbè. e una volontà c'era prima di mettere la mano.
È il senso sospeso fra un gesto di una volontà,
invece che una mano che si
muove.
Esatto, ora invece è stato sostituito con una mano che si muove e l'altro,
l'altro
che non è lì a riceverlo. Quindi due versi che sono stati sostituiti con il senso sospeso tra il gesto di una mano che si muove e il corpo di lei e il corpo
prima di lei poi di te,
poi di lei poi di te.
Sempre più
sì, che non è lì e a riceverlo. Infatti nella versione definitiva diventa il senso sospeso di una mano che si muove e te che non sei lì a riceverlo. Poi, come ha ampiamente commentato il collega, le mille cose che avrei voluto dirle, quindi a lei, è aggettivo e pronome, sostituiti con la frase le infinite cose che avrei voluto dirti a te e che non so dire neanche a me stesso, intera frase sostituita con e che si disfano quando stanno per prendere forma di parole, e poi nella versione definitiva e che si sono disfatte prima di prendere forma nelle parole, quindi c'è un disfacimento in corso. Un urlo strozzato aggettivo sostituito con un urlo rinchiuso, oppure un rimanere ripostigli di segreti sostituito con a rimanere ancora ripostiglio di segreti. Poi in un altro verso si parla di un quadro di Ad Reinhardt ed è stato eliminato questo riferimento con un quadro di un solo colore. Abbiamo infine senza punti di appoggio, congiunzione sostituita da ma senza punti di appoggio, e poi quel passo che a me aveva così colpito, questa rimozione, la pagina bianca ha sensazioni, sintagma verbale sostituito con la pagina bianca sente. Invece una frase che è stata più volte ripensata e sostituita più volte è questa. Inizialmente scriveva Pietro Giusti: poiché qualcuno pensa di scrivere qualcosa, ristrutturata in un primo momento, poiché qualcuno folle scrive qualcosa, e poi ricambiata, poiché qualcuno folle crede di stare scrivendo qualcosa, sempre più dubitativo, infine ricambiata, poiché qualcuno folle crede di poter scrivere qualcosa, con la sostituzione di perché a poiché nella versione sostitutiva.
Alla fine il folle non c'è più.
Alla fine no, il folle viene, il folle non c'è più. E diventa poiché qualcuno crede di poter scrivere qualcosa.
Illuso.
Alla fine abbiamo le parole liquefatte dall'acqua delle lacrime, quindi liquefatte aggettivo, dapprima sostituito con le parole scolorite dall'acqua delle lacrime, poi entrambi gli aggettivi inclusi nella versione definitiva. E infine le parole graffi e non segni, sostantivo, e dapprima interviene l'aggiunta le parole, ma poi sono graffi e non segni, e poi ancora un'aggiunta e una sostituzione nella versione definitiva. Le parole, ma poi sono graffi all'anima e non significanti. E con questo mi pare.